per la fede, in primo luogo a non rispettare più le norme e i dettami della religione, ma giungono anche a istanze di critica antireligiosa piuttosto forti che possono pervenire a una vera e propria negazione del cristianesimo. Questo è un dato di fatto. Lo si può vedere molto bene se si considera, come hanno fatto alcuni studiosi, l'immagine che di Cristo presenta il Settecento. Ci sono diversi studi francesi, ma pubblicati anche in traduzione italiana o di autori italiani, che ci mostrano queste letture di Gesù, queste letture di Cristo, spesso assolutamente devianti e negative. Quanto alla Chiesa al suo interno, anche qui dei problemi ci sono. Le risse molto frequenti fra giansenisti e gesuiti non hanno certo effetti positivi dal punto di vista dell'unità, fratture e lacerazioni sono di non poco conto. Poi i rapporti con l'autorità politica non sono facili e si vanno esasperando nel corso del secolo, con un continuo peggioramento. Comunque anche queste considerazioni di carattere, se vogliamo, critico, non possono indurci a concludere che il Settecento sia un secolo irreligioso o quantomeno religiosamente frastornato, oppure, come scriveva un autore gesuita del tempo, Francesco Antonio Zaccaria, che gli aspetti positivi del Settecento ecclesiastico consistano nell'erudizione. Questo giudizio negativo sul Settecento non viene solo dagli avversari, spesso viene anche dagli stessi ecclesiastici. Ora, nella storiografia recente c'è stato un progressivo mettere in crisi l'interpretazione negativa del Settecento religioso. Faccio una rapida citazione da un autore certamente non sospetto, perché cattolico non è, Luciano Guerci, che in un importante volume sul Settecento in generale dedica anche un capitolo al Settecento religioso e scrive: «Alla clarté dei filosofi, la quale poi a ben guardare è tutt'altro che priva di ombre, si oppone, diffusa, impetuosa, traboccante, una pietà barocca che enfatizza il gesto e la parola, in un quadro che è quello dell'ultimo atto dello sforzo di cristianizzazione, mentre una ristretta elitta, notiamo il termine ristretta, professa lumi anticristiani, l'irradiamento verso il basso è da verificare, e le masse, anzi, sembrano persistere in credenze e comportamenti tradizionali. A guardare le cose su scala europea e svincolandosi da una prospettiva rigidamente politica, la categoria crisi, da un punto di vista religioso, appare inadeguata a render conto di una realtà complessa e multiforme. L'Europa era ancora un'Europa cristiana». E dicevo, lo storico non è uno storico cattolico, non scrive per dare un'immagine apologetica della Chiesa del tempo. Molti studi sul Settecento religioso hanno preso l'avvio dal tentativo fatto soprattutto dagli storici francesi di valutare la cosiddetta scristianizzazione rivoluzionaria. Studiando gli ultimi anni del Settecento e poi gli esiti agli inizi del secolo successivo, questi studiosi si sono posti il problema: a quali condizioni si può parlare di scristianizzazione? Per affrontare in modo organico e attento questa questione bisogna prima di tutto vedere che cosa c'era prima, quindi in che forme, in che modi si è attuata la cristianizzazione moderna. Forse più che di cristianizzazione varrebbe la pena di parlare di spiritualizzazione, perché l'Europa, riformata o cattolica che fosse, era cristiana, mentre di fatto c'è un processo di molto maggiore spiritualizzazione in questi secoli dell'età moderna. E appunto, come scriveva Guerci, di questo processo il Settecento costituisce una sorta di ultimo atto, ma non di ultimo atto in senso negativo, ma anche piuttosto di raggiungimento di un livello mai ottenuto prima. A questo proposito sono essenziali le ricerche di alcuni storici che non si sono occupati soltanto dell'ambito francese, come Chatelier, i cui volumi, sono alcuni delle sue opere, sono anche state pubblicate in traduzione italiana, e il Diné. Quindi ci sono diversi autori che si sono dedicati a questo argomento. Dicevo prima, la maggior parte degli ecclesiastici del Settecento, tutto sommato, conveniva su un giudizio negativo relativamente al proprio tempo. Troviamo un'eccezione alla metà del secolo, un'eccezione molto rilevante, quando Ludovico Antonio Muratori scrive gli annali, e li scrive fin quasi alla morte, muore esattamente nel 1750, propone sul proprio tempo un giudizio straordinariamente positivo. Una parte di questo giudizio era stato anche riportato nel programma di quel convegno sul primo Settecento che era stato organizzato dallo stesso Centro Culturale di Milano, proprio in questa prospettiva di studiare meglio, capire meglio e valorizzare un periodo assai poco conosciuto, invece molto importante. E Muratori scriveva negli annali: aggiungasi a questo, a ciò che aveva detto, esser data allora, e si riferisce al Medioevo, negli occhi d'ognuno la scorretta vita dell'uno e dell'altro clero, infezione giunta sino agli stessi pastori ed anche ai primi della Chiesa di Dio, disavventura che non si può nascondere né abbastanza deplorare per gli scandali infiniti che ne derivarono. Corrono già 200 anni che si è tolta questa pessima ruggine dalla Chiesa di Dio, né più vampettoruti vizi in trionfo, essendo migliorati i costumi, accresciuta la pietà, elevati molti abusi dei barbarici secoli, motivi tutti a noi di chiamar felice il secolo nostro in confronto di tant'altri da noi fin qui osservati. E poi prosegue. Ora, 200 anni, naturalmente non 200, proprio che siano 200 e non 203 o 199, 200 anni circa vuol dire, rispetto al momento in cui scrive Muratori, più o meno l'età in cui comincia il Concilio di Trento. Quello di Muratori certamente era un giudizio controcorrente per allora, che è stato largamente ripreso. Lo slancio pastorale che caratterizza la Chiesa dal pontificato di Innocenzo XI a quello di Benedetto XIV, quindi andiamo dagli tardi anni 70 del 600 agli anni centrali del 700, Benedetto XIV muore nel 1758, sono anni che fanno segnare all'Europa l'apogeo della sua cristianizzazione, e diversi storici oramai condividono questa diagnosi di Muratori, condividendone anche la sostanza, e cioè che la radice di questo apogeo della cristianizzazione sia da ricercare non nel Settecento, ma addietro nel tempo, 200 anni, e cioè nel Concilio di Trento. Il Concilio di Trento è un nodo fondamentale nella storia della Chiesa. Tra l'altro se ne parlerà certamente, perché 1545-1563, i centenari qualche volta sono delle occasioni per iniziative demenziali, come si può constatare per Federico II, e sembra che sia il fatto più importante di tutta la storia del mondo a giudicare dalle celebrazioni, ma qualche volta hanno anche un aspetto positivo, e cioè quello di far recuperare, di essere l'occasione per il recupero di certi eventi o momenti storici che altrimenti rischierebbero di essere trascurati. E c'è già stato un convegno a Trento e credo che dell'argomento si parlerà ancora. Ora, Muratori, anche in altri passi che non sto a leggervi, identifica proprio nel Concilio di Trento il momento in cui si focalizza ciò che poi viene sviluppato. In occasione di un centenario precedente del Concilio di Trento, quello della chiusura 1563, i 400 anni sono stati celebrati nel 1963, uno studioso di storia delle religioni, uno studioso grandissimo, Alfonso Dupron, chiudeva il convegno che appunto in quell'anno si era tenuto a Trento, e nelle conclusioni affermava che in quei 4-5 giorni di convegno non si era parlato di qualcosa di astratto, non un discorso per addetti ai lavori, anche se fatto da addetti ai lavori, ma diceva: abbiamo analizzato un'opera vivente, e un'opera viva almeno su 4 secoli di storia occidentale, quindi almeno fino all'età del Vaticano II. E sottolineava l'azione del Concilio di Trento contro gli abusi, anche se questo è un elemento che non deve essere assolutizzato, perché la storia non è mai come i film western, da una parte buona e dall'altra cattiva, una cosa è tutta bianca, l'altra è tutta nera, e al nero succede il bianco o viceversa. Certamente il tardo medioevo non è, come qualche volta può essere presentato, un periodo di decadenza religioso-spirituale, è piuttosto il periodo in cui certi aspetti di decadenza religioso-spirituale, che ormai si tramandavano da secoli, sono avvertiti come negativi, cioè il momento in cui si prende coscienza della insufficienza di un certo tipo di religiosità corrente, proprio perché c'è una maggiore coscienza delle esigenze della fede nella vita di tutti i giorni. E su questo terreno erano nate le due riforme, quella protestante e quella cattolica, che in direzioni diverse, contro Roma o nella fedeltà a Roma, tuttavia compiono uno sforzo parallelo per una cristianizzazione autentica dell'Europa occidentale. Ci sono dei momenti di sostanziale corrispondenza e convergenza tra i fenomeni di riforma protestante da un lato e riforma cattolica e controriforma dall'altro, sia sul piano politico-sociale, e qui la storiografia tedesca ha dato dei saggi anche molto importanti, sia sul piano religioso, proprio come risposta a quel diffuso bisogno di riforma religiosa che aveva percorso con tanta forza l'ultimo Medioevo. Ora, a questi problemi la riforma tridentina risponde con dei decreti. Mi riferisco ancora a quanto dice Dupron, un saggio brevissimo, anche perché spesso le conclusioni dei convegni sono, non sono saggi da storici nel senso peggiore del termine, cioè organici, organizzati, noiosi, eccetera. Le conclusioni dei convegni sono il momento in cui uno studioso cerca di comporre un quadro relativamente a quanto è stato detto. E Dupron qui in questa conclusione scrive: la Chiesa nella sua umana saggezza non poteva pensare che la proclamazione dei decreti avrebbe immediatamente comportato radicali mutamenti. La riforma tridentina è un'immensa, complessa operazione di realizzazione dell'ideale, infinitamente varia, condotta con perseveranza, talora un po' affrettata. Sul talora un po' affrettato non ci sono dubbi, basta pensare al nostro Carlo Borromeo, santo grandissimo, ma certamente non molto prudente e lento, anzi generalmente rapido. Di Carlo Borromeo è stato detto che svolge un'attività definibile come straordinaria e folle, attività peregrinante, un'attività peregrinante straordinaria e folle con un episcopato di un ventennio non può evidentemente essere lenta e pacata. Un'opera infinitamente varia, condotta con perseveranza, talora un po' affrettata, ma portata avanti nello spazio e nel tempo, realizzata con quel rispetto dell'uomo e quel senso del tempo che costituiscono ancora oggi gli elementi fondamentali del mondo cattolico romano. Ora, in ambito cattolico, il Concilio di Trento costituisce senza dubbio alcuno, come dicevo, il punto nodale. L'applicazione dei decreti tridentini, vuol dire l'applicazione dello spirito del Concilio di Trento, non semplicemente delle norme, costituisce il lavoro di molto più di un secolo. Arriviamo ai primi decenni del Settecento. E proprio tra la fine del Seicento e gli inizi del Settecento, tra Innocenzo XI e Benedetto XIV, si ha un recupero forte del senso pastorale, dell'azione missionaria e una ripresa del contenuto autentico del Concilio di Trento con questa preoccupazione primaria della salus animarum, del bene delle anime, della salvezza delle anime, una preoccupazione quindi non giuridica. Nel 600 c'era stata spesso una sottolineatura più giuridica, ma invece decisamente spirituale, che può presentare anche qualche inconveniente. Ad esempio, uno degli inconvenienti può essere un certo moralismo, ma questi inconvenienti parziali sono largamente compensati, mi sembra, dagli aspetti positivi di una religiosità diffusa e radicata, di una religiosità che va ben oltre il conformismo di facciata, che certamente era ineludibile in una società a regime cristiano. Per capire questi fenomeni farò degli esempi. Alcuni, secondo il titolo, relativi alla Lombardia. Un primo esempio invece di carattere più generale, per cercare di capire un pochino questo mondo settecentesco nei suoi aspetti religiosi. Il primo esempio è quello della santità. La santità ha sempre due volti, quello dell'ideale e quello della realtà, che non necessariamente si sovrappongono. E non dimentichiamo che l'idea stessa di santità è storica. Al di là di alcune connotazioni essenziali, l'idea di santità varia nel tempo. Tanto per fare un esempio molto banale, noi non potremmo pensare che una Gianna Beretta Molla, che pure sarà esistita, potesse essere nel Settecento oggetto di un processo di canonizzazione, perché le virtù cui si attribuiva particolare importanza erano altre. Ci sono delle varietà nel corso dei secoli. Comunque il XVIII secolo, relativamente all'ideale di santità, ha anche una caratteristica, se ne interessa in modo particolare. È un argomento su cui si dibatte, si scrive e si discute. Questo è documentato anche dall'opera di pontefici, ad esempio il già citato Benedetto XIV, che è una figura importantissima. Tra l'altro, qualche volta noto, perché c'è anche un'opera, si chiamava Prospero Lambertini, e su Prospero Lambertini c'era un'opera teatrale spesso rappresentata. L'ideale, i metodi, gli strumenti della santificazione sono un argomento di rilievo in quest'epoca. E poi c'è l'altro aspetto, non quello dell'ideale ma quello della realtà, la santità reale, la santità così come essa è vissuta in un determinato tempo, e per quello che ci riguarda il Settecento, perché il fatto che nelle opere o nella predicazione si prospetti un certo ideale di santità non significa necessariamente che poi questo sia realizzato. A proposito della santità vissuta, uno storico francese, De Vigry, ha svolto un'indagine che a me sembra molto interessante, a partire dalle cause della Congregazione per la causa dei Santi, e precisamente non dal contenuto delle cause ma dal repertorio, che tra l'altro viene pubblicato, dato alle stampe, e è comunque accessibile. Ne ha ricavato innanzitutto alcuni dati. Per il Settecento ci sono 113 cause di canonizzazione, cioè non cause di canonizzazione svolte nel Settecento, ma cause di canonizzazione che riguardano persone vissute nel Settecento. Le due cose sono diverse. 113, di cui 15 si sono concluse con la canonizzazione, 11 con la beatificazione, 62 sono in corso e 25, come si usa dire, tacciono, cioè giacciono lì ferme e non si sa se saranno riprese o meno. Capita molto spesso, non so, Roberto Bellarmino è stato canonizzato nel nostro secolo con una causa che dalla metà del Settecento era rimasta ferma, quindi gli sviluppi possono essere molto diversi. Se noi però guardiamo queste 113 cause, notiamo che non sono 113 persone, ma sono enormemente di più. Perché, ad esempio, c'è una causa relativa a un certo Guillaume Repin, il nome non ci dice nulla, per noi è uno sconosciuto, ma oltre a questo, che dà, diciamo così, in qualche modo il titolo alla causa, ci sono altre 98 persone, quindi una causa sola, 99 persone, il cui processo di canonizzazione è complessivo, perché tutti e 99 questo con i suoi 98 compagni erano stati martirizzati ad Angers durante la Rivoluzione francese e avevano subito il martirio in difesa della fede. E occorre notare questo elemento, cui credo generalmente non penseremmo affatto. Cioè, il Settecento è soprattutto un secolo di martiri. Quando noi pensiamo ai martiri, pensiamo alla persecuzione di Diocleziano o a qualcosa del genere. Ma se ci si chiedesse, non risponderemmo che il Settecento è un secolo di martiri. Invece lo è nel Tonchino, in Cina, nel Portogallo di Pombal, ma anche nella Francia rivoluzionaria. Il martirio interessa molto lo storico perché non è un fatto casuale. Non è un fatto voluto, non c'è nessuno che studia da martire, diciamo così. Però la volontà di affrontare il martirio richiede certamente un certo tipo di preparazione, cioè una vita precedente già indirizzata alla fede e alla devozione, perché difficilmente ci si improvvisa martire. Non si affronta il martirio per caso. E evidentemente si tratta di persone che erano state preparate non a affrontare il martirio, ma a vivere e a morire da cristiani. Poi c'è anche un certo numero di santi non martiri, un numero molto minore rispetto a quello dei santi martiri. Sono prevalentemente italiani, poi un buon numero di francesi, insomma si possono fare tante statistiche. Si può notare che i santi martiri sono soprattutto laici, qualche ecclesiastico, ma è soprattutto gente comune e comunissima, mentre i santi non martiri sono soprattutto chierici. E si può notare che la santità prevalente fra i membri di ordini religiosi è la santità francescana, quindi anche qui un elemento che non ci aspetteremo. Il Settecento è un secolo di martiri e il Settecento è un secolo francescano. Un'altra caratteristica della santità settecentesca è quella di manifestarsi esternamente. Anche questi santi non martiri, santi preti o religiosi, eccetera, non sono quasi mai religiosi solitari, monaci, eremiti, claustrali, eccetera. In genere sono dediti a un'attività pastorale intensissima e soprattutto a un'attività missionaria. Abbiamo nomi abbastanza noti come Leonardo da Porto Maurizio o Alfonso de Liguori o Paolo della Croce, o per la Francia Grignon de Montfort, che è noto come l'apostolo della Vandea. E quindi troviamo anche nella santità quella caratteristica missionaria che, come ha sottolineato bene Gabriele De Rosa, caratterizza in modo molto forte il XVIII secolo. Missionarietà intesa non solo e non tanto nel senso dei paesi lontani, ma anche missionarietà là dove si vive, dove ci si trova, e ci possono essere diverse forme in cui questa missionarietà si esplica. Dal punto di vista della santità faccio un esempio attraverso un personaggio che è estremamente caratteristico, anche se per certi versi può essere considerato anomalo. È un francese, anche se vive buona parte della sua vita in Italia. Si chiama Benedetto Giuseppe Labra, nasce negli anni 40 del Settecento e muore a Roma negli anni 80 del secolo. È un fallito. Vuole fare l'ecclesiastico e non riesce a farlo. Entra in diversi monasteri, o lo cacciano o scappa. Conclusione: dopo averne girato un certo numero, non ricordo più quanti, rinuncia a questo tipo di vita cui aspirava e per 7 anni non fa altro che girare per l'Europa, fa il pellegrino in condizioni anche miserrime, assomiglia quasi uno sbandato, uno di quei poveri vagabondi che non sempre erano visti di buon occhio. Alla fine si stabilisce, Roma era un importante centro di pellegrinaggio, dopo essere stato a Loreto si stabilisce a Roma, trova un ricovero notturno in un ospizio diretto da un religioso e passa la giornata per anni fra preghiere, adorazioni, vie crucis, mai lavarsi, lurido, pieno di vermi, continuando a girare da un luogo sacro a un altro. Nel 1783, una sera, sviene vicino a Santa Maria dei Monti, viene ricoverato in casa di un macellaio, muore. Il giorno dopo, già per tutta Roma, passa la voce: è morto un santo. Non era certo un personaggio illustre. Sepolto nella domenica di Pasqua, e a distanza di meno di un mese si apre il processo canonico per assumere informazioni sulle sue virtù, un tempo rapidissimo. Spesso i tempi sono molto più lunghi, il processo poi richiede un po' più di tempo, viene canonizzato a quasi un secolo di distanza. Teniamo conto comunque che non sono tempi particolarmente lunghi quelli della canonizzazione dell'Abra. Un itinerario che può apparire tutto sommato un pochino banale, e per altri aspetti invece, come dicevo, totalmente al di fuori degli schemi, perché l'Abra documenta ancora una volta che il Settecento non è solo quello delle gazzette o dei salotti delle dame, dei liberi pensatori, eccetera eccetera. È un pellegrino, è un eremita, è un folle di Dio, ripropone un modello medievale che nel passaggio dal Medioevo all'età moderna non si era perso, anzi si era accentuato nel contesto di un approfondimento della spiritualità personale. È una spiritualità dell'imitazione di Cristo, cioè un tenersi sempre alla presenza di Dio. Vivere per Cristo significa vivere in funzione non dell'oggi ma dell'eterno, e questo sovverte ovviamente le gerarchie dei valori. Significa riconoscere e onorare la trascendenza, significa amare Cristo morto in croce per la salvezza di tutti e di ciascuno. Ora, l'età moderna e il Settecento certamente è il momento del trionfo di questo aspetto, vede una devozione che in questo amore per Cristo si rivolge al mondo. Una delle fonti di questo tipo di devozione è rintracciabile nelle opere di quello straordinario santo che è Francesco di Sales, la cui influenza percorre il 6 e il 700 e anche l'età successiva. Un tipo di spiritualità simile a quella di Francesco di Sales passa anche attraverso l'azione dei gesuiti o attraverso l'azione di Filippo Neri e dei suoi eredi. Quindi ci sono diversi filoni che portano avanti delle linee analoghe. Ma se vogliamo vedere questa devozione non tanto nei testi degli autori, ma nel quotidiano, come possiamo cogliere una devozione che si esplichi nel quotidiano? Quindi non soltanto il modello, come non ci interessa solo il modello della santità ma anche la realizzazione, così non ci interessa solo il modello della devozione ma anche la traduzione storica, pratica, vissuta di quello che poteva essere proposto nei testi a stampa, nelle prediche, eccetera eccetera. Leggere le prediche o i testi spirituali ci aiuta sì a capire il modello, ma ci aiuta ben poco a cogliere la realizzazione. Ci aiuta un poco anche le prediche, perché le prediche possono mostrare il modello o possono anche qualche volta scendere su un piano più concreto, mostrare i difetti. Però il predicatore non è sempre un testimone oggettivo, perché magari per colpire un certo difetto lo potenzia, oppure ne tace un altro per non insegnare che certe cose si possono fare. E quindi anche questi elementi non servono che in parte, ma noi abbiamo, almeno per certi aspetti, un tipo di documentazione notevolissima che ci consente, cosa molto rara, di sentire la voce della gente comune. È raro nella storia dei secoli passati, perché dato l'altissimo tasso di analfabetismo, la gente comune non scriveva. Chi non scrive difficilmente lascia traccia di sé. Le tracce che noi possiamo avere spesso sono mediate, e quindi si pone anche il problema di come abbia funzionato questa mediazione, che cosa oggettivamente ci trasmetta. Ora, questa seconda esemplificazione che intendo fare riguarda soprattutto l'ambito lombardo, anche perché sono temi che ho studiato proprio relativamente alla diocesi di Milano o comunque alla Lombardia. Il restringere l'ambito geografico non è in ogni caso un qualcosa di riduttivo, innanzitutto perché qualche volta su un ambito limitato si possono indagare più a fondo i fenomeni. D'altra parte la Lombardia non è un momento, un luogo qualsiasi della storia settecentesca. Nella prefazione del mio Settecento religioso in Lombardia, Louis Châtelier, che è uno storico, come già ricordavo, che ha dedicato molta attenzione alla storia religiosa moderna e soprattutto a quella settecentesca, scrivendo una prefazione, pone come titolo la prefazione stessa Lombardia esemplare, facendo notare l'importanza di questa regione che si colloca nel centro dell'Europa e che si colloca in una situazione in cui la tradizione borromaica ha avuto una funzione notevolissima e non paragonabile a quella di altre diocesi o di altre zone. L'argomento che voglio affrontare è quello del miracolo, appunto per la ragione che attraverso questo aspetto noi possiamo sentire la voce della gente comune e capire quale fosse il modo di vivere la religione nel quotidiano. Molto spesso, per quello che riguarda i santuari, i luoghi sacri, che erano diffusi un po' ovunque, piccoli o grandi che fossero, abbiamo tutta una serie di fonti che possono essere le annotazioni fatte dai custodi del santuario quando accadeva qualcosa, delle cronache o delle deposizioni di miracolati o altro, ci possono essere anche delle raccolte a stampa eccetera, però soprattutto c'è una fonte che è preziosa dal nostro punto di vista, che è costituita dai processi canonici per miracoli, perché l'autorità diocesana era tenuta a verificare, processo non significa qualcosa di negativo, ma significa nel senso proprio del termine un'indagine informativa su degli eventi, dei fenomeni, per giungere a deliberare se si trattasse di fenomeni miracolosi o no. L'autorità diocesana, dicevo, era tenuta a svolgere queste indagini, spesso non venivano fatte, ma per gli storici qualche volta si ha la fortuna che qualche vescovo abbia fatto ciò che doveva e che le carte siano state conservate. E ci sono gli interrogatori dei testimoni che possono essere i miracolati stessi o altre persone che hanno assistito all'evento miracoloso o che comunque ne sono giunti a conoscenza in modo diretto. Le dichiarazioni sono riportate in modo testuale, sono veri e propri interrogatori con domanda e risposta. Le risposte non sono guidate, spesso ci sono delle ingenuità, delle stranezze, delle ripetizioni. Il fatto che la fonte ci riporti effettivamente la voce dei devoti è documentata ad esempio da questo elemento: ci sono delle deposizioni in dialetto. Ora è difficile pensare che il notaio scrivesse in dialetto, evidentemente riportava tali e quali le frasi di colui che aveva davanti. Non solo, si può notare in qualche caso che il dialetto del testimone era diverso presumibilmente dal dialetto del notaio, perché se noi abbiamo un notaio milanese e invece un dialetto di zone sull'Adda ai confini con la Bergamasca, sappiamo che la lingua non era la stessa, il dialetto non era lo stesso, certe espressioni magari sono tipiche di una certa zona e non si ritrovano in un'altra. Quindi siamo veramente di fronte alla testimonianza diretta di gente che è gente comune e comunissima. Certo, ci saranno anche gli ecclesiastici, ci sono i medici o i chirurghi, ma c'è tutta, e anche gli ecclesiastici non sempre erano lontani dal loro popolo, anzi, ma c'è anche proprio la voce della gente comune. Un tipo di fonti che spesso gli storici hanno trascurato ritenendole poco interessanti, perché sono ripetitive, perché c'è un certo senso del miracolo che ad alcuni storici può dare fastidio. Una cosa che vorrei fare è leggere, tanto per esemplificare, un brano o due brevissimi da uno di questi processi. Non sono lunghi, è semplicemente almeno una citazione per dare l'idea di come queste persone parlassero di sé. Non ne sapremo altrimenti niente, perché io credo che non sapremo assolutamente niente di tale che si chiamava Giovanni Colombo, che va da solo, a piedi, da Chivasso a Ornago, perché Ornago c'era un luogo sacro, va da solo a piedi a Chivasso a Ornago, ci mette di malato ovviamente, perché va a chiedere la grazia anche se mi storpio, ci mette 17 giorni e fa il tragitto da Chivasso a Ornago in 17 giorni dicendo le preghiere. Se non ci fosse il processo, di questo signore non sapremmo nulla, come non sapremmo nulla di questo pensa che faceva il bergamino a Pizzabrasa, Pieve di Locate, il bergamino, insomma, inutile spiegarlo, mestiere estremamente umile, che si era fatto male a una gamba, che viene a Milano alla Madonna del Carmine, Locate non è comunque molto lontano, a chiedere la grazia, poi esce guarito mezzo e mezzo, ma comunque molto soddisfatto perché poteva ricominciare a lavorare in un'epoca in cui non lavorare sovente voleva dire varcare quel limite fragilissimo fra modesta sopravvivenza e povertà. Per esempio, questo pensa, quando gli si chiede che cosa faccia dal punto di vista religioso, e poi gli chiedono anche cosa fa come lavoro, dove abita, eccetera eccetera, dice: io non solo sono solito confessarmi e comunicarmi alla Pasqua tutti gli anni, ma di più sono solito confessarmi e comunicarmi quasi ogni mese, ed ho presa questa devozione da che incominciai ad essere ammesso alla comunione, cioè da 11 anni in circa a questa parte. Erano ammessi tardissimo alla comunione allora. Io ho sempre avuto la devozione di dire ogni giorno gli 7 salmi penitenziali, le 7 allegrezze della Madonna e di San Giuseppe, e diceva anche il rosario una volta alla settimana. E un vicino dice: è divorto, buon cristiano, sa leggere, cosa non tanto comune per un bergamino. Si comunicava e confessava sovente in fra l'anno, leggeva le 7 allegrezze tutti i giorni e l'ho sempre veduto fare le cose di buon cristiano. Queste sono citazioni rapide, però dalla serie dei processi che è notevole. Informazioni di questo genere se ne possono ricavare moltissime, anche molto più ampie e molto più dettagliate. Comunque, quello che volevo semplicemente far intendere è veramente la voce delle persone. Quello che si può notare è che c'è un senso del sacro fortissimo, e un senso del sacro vissuto in una dimensione di grande familiarità col divino. Il sacro non come qualcosa di distante di fronte al quale avere timore e tremore, ma come qualcosa di vicino, di presente, che si può amare, oltre ad avere naturalmente il dovuto rispetto. C'è una assoluta naturalezza con cui i miracolati, ma anche gli astanti, concepiscono la presenza del divino all'interno della propria esistenza quotidiana. Vediamo anche, sono casi non frequentissimi ma nemmeno così eccezionali, casi di persone che subordinano tutto sommato la loro stessa richiesta di grazia, che veniva fatta spesso in condizioni di vita disastrate o addirittura disperate, alla volontà divina. Quindi una richiesta condizionale per sé o per i propri figli, condizionale nel senso che la grazia viene richiesta se Dio ritiene che questo sia il bene dell'uomo. C'è tutto sommato in molti il senso di un valore della sofferenza e di una disponibilità alla volontà di Dio che sono abbastanza impressionanti, perché si vede gente in condizioni disperate che esita comunque fra l'insistere sulla propria richiesta e invece la coscienza del valore della sofferenza e della necessaria disponibilità alla volontà divina. Chi si poneva questi problemi certamente non era l'assoluta maggioranza, anche nei processi non tutti testimoniano in questa direzione, altri insistono ripetutamente anche con col santo, con la Madonna per ottenere la grazia. Spesso il santo e la Madonna rappresentavano una possibilità di aiuto nelle difficoltà, ma in ogni caso, negli uni e negli altri casi, quello che emerge è un rapporto familiare e quotidiano fra l'uomo e Dio. All'interno soltanto di questo rapporto familiare e quotidiano può avvenire e si può riconoscere il miracolo. In genere è una devozione che sembra approfondirsi con il tempo, mano a mano che si va avanti nei decenni, per esempio i processi seicenteschi la mostrano molto, che pure sono stati studiati per l'ambito lombardo, la mostrano meno. Mano a mano che si va avanti nel tempo questa devozione si approfondisce nel quadro di quel corrispondente consolidamento istituzionale e spirituale della Chiesa moderna. Ci sono dei punti cardine in questa devozione. Uno è quello di una fede senza limiti nella bontà di un creatore che si rivolge a tutti gli uomini. I giansenisti non hanno influenza a livello popolare. C'è una confidenza nei confronti del sacro e c'è un'insistenza sulla vita sacramentale, che è un elemento importante, perché il sacramento, come è stato scritto, era l'elemento cardine dello straordinario sforzo compiuto dalla Chiesa per fornire ai fedeli il sostegno e l'energia per affrontare il quotidiano, e soprattutto l'Eucaristia che consente, in un rapporto di assoluta verticalità, l'incontro fra l'uomo e Dio nel modo più intimo e interiore possibile, e d'altra parte crea una fratellanza orizzontale, quindi verticalità e orizzontalità al tempo stesso. È una pietà che scorre nell'alveo della normalità e che, anche questa è una citazione, porta non a fare cose straordinarie, ma a fare straordinariamente bene le cose ordinarie. Gli autori del tempo, del Settecento, parlano di devozione civile, non nel senso che la devozione possa essere incivile, ma civile nel senso di devozione che si esplica nel mondo, nella civitas, nella vita quotidiana, una devozione che è per tutti, non semplicemente per le monache o per gli ecclesiastici. E noi abbiamo per l'ambito milanese una bellissima descrizione di questa devozione fatta in milanese da un autore che è Girolamo Birago, che tra i suoi vari componimenti scrive un Meneghin alla Senavra. Alla Senavra c'era la casa di esercizi dei gesuiti, e in questo testo breve ma veramente gradevole alla lettura, almeno per chi riesca a leggere il milanese del Settecento, in questo testo i grandi temi religiosi dell'amore di Dio e del peccato umano si compongono in un quadro umanissimo di una quotidianità devota e lieta al tempo stesso. La mia pronuncia del milanese, pur essendo io milanese, la mia pronuncia del milanese è pessima, quindi ve li leggo in italiano che è meglio. Ad esempio, ricorda il buon Gesù che sta con le braccia aperte per ricevere, per abbracciare chi si converte. La ragione per la quale siamo al mondo è per amare e servire il nostro Signore, per ricevere in dono la vita eterna, paga del servizio e dell'amore. Insiste moltissimo sull'amore di Dio, sulla pazienza di Dio e sul sangue di Cristo sparso per tutti gli uomini. Pensa cos'è costata al Signore l'anima nostra. Gli è costato il sangue, e vorremmo, per un capriccio, per un gusto di nulla, gusto de nagot, portarlo in perdizione. Come si fa ad avere più caro il peccato che il Signore, che ha voluto morto il suo caro figlio davanti a tutto il mondo sopra una croce? E allora, dice Birago, è nel pensiero di Cristo, nel pensiero della morte, che si colgono i valori veri. Questo non porta però a qualcosa di deprimente, di triste, eccetera, perché la conclusione dell'operetta parla di una dama che aveva insistito con lui perché componesse questo poemetto, e dice: quella dama, di cui non fa il nome, fa giusto quello che dice il re profeta, cioè Davide, che bisogna servire il Signore con allegria, fa vedere che non è vero che la vera devozione metta malinconia. Sono così semplicemente delle citazioni sparse, ma rendono abbastanza l'idea di un certo modo di vivere la religione che sembra molto diffuso nel Settecento. Per arrivare a una conclusione userò ancora una volta delle parole non mie. Dominique Diné, uno storico pochissimo noto da noi, ma direi di grande valore, molto interessante, ci ricorda che dobbiamo ascoltare la voce degli uomini del Settecento. Troveremo forme molto diverse ma molto ricche di fervore religioso, fenomeno a lungo occultato sia dalla storiografia che esalta i lumi, sia dagli stessi storici cattolici e persino da tanti ecclesiastici del tempo. Ora, una lettura della storia settecentesca che sia fatta oggettivamente, senza pregiudizi, ci mostra il Settecento un cattolicesimo semplice, certo, anche perché noi abbiamo considerato il cattolicesimo della gente comune, un cattolicesimo devoto, vissuto silenziosamente nel quotidiano, senza enfasi, senza clamori, o perlomeno con molto meno enfasi e molto meno clamori che non nel secolo precedente. Una cosa, secondo me, va sempre ricordata, è un dato ineliminabile per qualsiasi discorso di storia religiosa, e cioè ciò che è ineliminabile nella storia religiosa è che il rapporto religioso, così come dice l'etimologia stessa, è il rapporto che lega l'uomo con l'altro da sé, e naturalmente mettendo altro con la maiuscola. Questo rende difficile cogliere la vita religiosa degli individui, perché molte cose ci sfuggono, però rende anche tanto più interessante questi aspetti. Un ex protestante ricoverato all'Hôpital General di Blois ci ha lasciato un diario manoscritto interessantissimo che è stato pubblicato nei primi decenni del nostro secolo da uno storico che lo ha pubblicato come un oggetto curioso, dando prova di singolarissima incomprensione del testo che pubblicava. E c'è una citazione in questo testo che faccio spesso perché mi sembra molto significativa. Il nostro ex ugonotto, ex orologiaio Isaac Girard scrive: Dio vuole essere pregato. È una frase molto semplice, ma mi sembra particolarmente significativa perché mi sembra che esprima molto bene l'atteggiamento religioso di tanti uomini in un secolo che, forse con buona pace di alcuni storici, è altrettanto devoto che empio e forse più devoto che empio. Se c'è qualche domanda, altrimenti vi lascio tornare a casa per la cena.
Avevo parlato del problema della cristianizzazione prima di prendere però dice prima bisogna capire la cristianizzazione o meglio la spiritualizzazione. Allora, siccome lei ha messo questi due termini, cristianizzazione,
perché non si può parlare in senso proprio di cristianizzazione, perché almeno certe basi cristiane già c'erano. Delumeau, per esempio, ha parlato di leggenda del Medioevo cristiano. Questa definizione per certi aspetti è vera, perché se andiamo a esaminare nelle campagne, la cristianizzazione era talmente superficiale che spesso la sostanza, non nelle città ma nelle zone più remote, più abbandonate eccetera, spesso la sostanza cristiana era scarsa, però qualcosa c'era. Non erano paesi in cui il cristianesimo fosse qualcosa di sconosciuto. Quindi io preferisco il termine spiritualizzazione al termine cristianizzazione, perché laddove il cristianesimo comunque era arrivato, il processo di radicamento del cristianesimo diventa molto più forte. Allora è una spiritualizzazione più che non una cristianizzazione in senso stretto.
E però, così adesso mi rendo conto che è una cosa enorme, ovviamente non si può. Perché allora questo alla fine del Settecento, cioè come dire, proprio da questo accoglio di cui
c'è la crisi.
Guardate un pochino alcune cose sulla Vandea, ora è evidente che dopo un trattamento del genere si può capire perché, a parte che poi non è la zona dove poi c'è più crisi,
non c'è più crisi, però è anche la zona, è una cosa che non ho detto perché poi tutto non si può dire. Gli storici hanno fatto anche delle indagini molto interessanti sul rapporto fra missioni popolari e resistenza rivoluzionaria, resistenza fra virgolette, non nel senso di resistenza partigiana, ma di capacità del cattolicesimo di mantenersi saldo, e allo stesso modo sono state fatte le indagini sul rapporto fra presenza giansenistica e cristianizzazione. Non ci sono mai degli automatismi, però per esempio la Vandea era stata percorsa in lungo e in largo da Louis Grignon de Montfort con le sue missioni, e lì il cattolicesimo è molto più radicato, spesso in zone con una forte presenza giansenista, a meno che non fossero zone di frontiera con la riforma. Spesso dove c'era forte presenza giansenista c'è molto più crisi, perché i giansenisti, sacerdoti giansenisti, avevano portato a una disaffezione, meno frequenza dei sacramenti, provvedimenti anche molto rigidi anche da parte dell'autorità ecclesiastica nel caso fosse incline al giansenismo, e soprattutto il caso francese, non il caso italiano, nei confronti di tutte queste forme devote, miracolistiche, eccetera eccetera. E la questione è grossa. Cause della crisi sono certamente, le cause sono tante, sono cause esterne e sono cause interne. Sono cause interne e sono soprattutto queste diatribe infinite fra giansenisti e gesuiti che non giovano alla Chiesa. Benedetto XIV aveva cercato di porre un termine chiedendo che pensassero quello che volessero su tanti argomenti dove uno può pensare in un modo o in un altro e siamo tutti cattolici, ma che non continuassero a discutere. Quindi libertà di ricerca teologica, che l'Inquisizione non perseguisse quelli che professavano magari una certa dottrina a sua grazia piuttosto che quelle che professavano un'altra, come poteva accadere, ma che si tacessero, insomma, studiassero senza sconvolgere troppo i fedeli. Questo certamente è un elemento interno. Un elemento che sta a metà fra l'interno e l'esterno è la debolezza politica della Chiesa. Se in questo momento abbiamo dei grandi pontefici e, come Benedetto XIV, ma anche altri papi del Settecento, sono di buon livello, c'è però nel momento in cui il pontefice è ancora un sovrano pontefice, c'è una debolezza politica che in qualche modo si può riverberare anche nella Chiesa. Nella seconda metà del secolo poi c'è una sindrome da città assediata, particolarmente evidente con Clemente XIII, che la Chiesa non giova, perché quando si ha troppa paura è difficile riuscire a fare un'azione positiva. È tipico quella enciclica Christiane Republicae Salus di Clemente XIII, è abbastanza impressionante, perché tale è il timore, insomma, chi si sente nella città assediata non comunica con l'esterno, e anche di questo bisogna tener conto. Poi dicevo le prese di posizione dell'autorità politica. Se pensiamo ad esempio a Lombardia del Settecento, non sono certo interventi che vadano in senso anticristiano. Maria Teresa o Giuseppe II non fanno una legislazione in materia religiosa a partire da una deliberata volontà di criticare il cattolicesimo, anzi sono convinti di fare del bene alla Chiesa, però di fatto tutta una serie di provvedimenti legislativi, spesso poi disattesi a livello pratico, mettevano dei freni: divieto alle processioni del Corpus Domini, divieto ai pellegrinaggi, l'elenco può essere infinito, e si rischiava anche il carcere se si disubbidiva. Certamente creano dei problemi a certe forme espressive e la gente privata di certe forme espressive non sempre riesce a mantenere la sostanza. Il colpire la forma può riverberarsi anche sulla sostanza. La crisi poi rivoluzionaria è nota e è certamente sconvolgente. Quello che si può constatare è questo. Tutti questi elementi che poi confluiscono nella grande crisi di fine secolo provocano senza dubbio la caduta del conformismo. Nell'età moderna, ad esempio, non era possibile non comunicare a Pasqua. Quella immaginetta che forse chi ha una certa età ricorda che si dava nelle chiese a Pasqua una volta era una vera e propria ricevuta, e senza di quella si rischiava anche l'intervento del braccio secolare. I non pascalizzanti erano pochissimi, erano magari qualche persona che viveva in situazioni di concubinato eccetera, ma erano pochissimi, perché non poteva essere diversamente. Ora coloro che vivevano una religiosità conformistica e di facciata la perdono con la crisi di fine secolo. Da questo punto di vista poi è significativo andare a vedere nell'Ottocento ciò che rimane, perché ciò che rimane non è più maggioritario, però è molto solido. Quindi si perdono certi per strada certi cristiani che erano cristiani solo formalmente, che di fronte alla persecuzione o semplicemente alla proposizione di idee forti di carattere diverso rinunciano a ciò in cui sembrava credessero. Al tempo stesso le difficoltà mettono in luce quanto ci fosse di solido e di radicato in una parte tutto sommato non indifferente della popolazione. Non so se con questo ho risposto, poi tutto non si può dire, insomma.
Ho sentito parlare a un certo punto di martiri nel corpo grado di compagni.
Nel momento della soppressione della opposizione ai gesuiti. Sì. D'altra parte, se vogliamo proprio arrivare all'estremo, io non so se non si debba considerare martire Lorenzo Ricci morto in Castel Sant'Angelo, cioè nei prigioni pontificie, che è il generale dei gesuiti, che è stato buttato in prigione per il semplice fatto di essere generale dei gesuiti e ci hanno fatto morire. E di quello non c'è la causa di canonizzazione, però. Allora, possiamo andare.